giornali e cominciamo, come di consueto, dando un'occhiata alle prime pagine. Quali sono temi, toni e titoli delle prime pagine di oggi? Sono abbastanza variegati, a dire il vero, perché i giornali più grossi aprono con le riforme istituzionali, un grandissimo classico della nostra politica, tema da cui diciamo raramente esce fuori qualcosa di buono. Comunque, insomma, questo è l'apertura, per esempio, sia di Repubblica sia del Corriere, per capirci. Poi abbiamo ancora altre questioni relative alla politica interna, al cosiddetto spoil system. C'è tutta la polemica su l'amministratore delegato Rai Fuortes, che si è dimesso con polemica, ma ci sono anche tutta una serie di altre nomine che creano problemi, in particolare l'INPS e l'INAIL, ma non solo. Ci sono le questioni di politica estera, c'è la guerra in Ucraina, ovviamente ieri giornata di pesanti attacchi sia su Kiev sia su Odessa, ma ci sono altri settori geopolitici, come usa meglio dire, in questo periodo particolarmente incandescenti. Quello più incandescente di tutti probabilmente è quello del relativo al Sudan. E insomma, questo un po' quanto ci dobbiamo aspettare per quanto riguarda le prime pagine. Andiamo però a vedere che cosa dicono effettivamente queste prime pagine nel loro insieme. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre, dicevamo, con un titolo su la questione riforme istituzionali. Riforme, trattativa, ostacoli. Oggi le opposizioni a Palazzo Chigi, l'ipotesi dell'elezione diretta del Premier, che dovrebbe essere, appunto, dicono molti, una sorta di mediazione fra il presidenzialismo che piace alla destra e il semipresidenzialismo o qualcos'altro che potrebbe piacere al centro-sinistra. Vedremo un po'. Intanto Bruxelles è in pressing sul MES, il MES che bisogna prendere, ma bisogna cercare di non fare troppo brutta figura dopo aver detto per mesi che era praticamente l'anticamera dell'inferno. Questo ovviamente il nostro governo. Meglio se condivise, dice la Meloni, ovviamente le trattative, ma ho il mandato per farle. Beh, non direi, insomma, il mandato lo dà una maggioranza qualificata del Parlamento, il mandato per le riforme. Ma tant'è, diciamo, è una questione su cui sono andati a sbattere in molti. Qualcuno ci ha perso le penne politicamente. Vedremo il governo che farà. Intanto Fuortes lascia e si apre la partita della RAI. Poi interviene anche la ministra per le riforme, già presidente del Senato e quindi già seconda carica dello Stato, Maria Elisabetta Casellati, che dice che la collaborazione è una scelta obbligata, tutti collaborino. Allora, poi a fare cosa non si sa, però collaborino. E che cos'altro abbiamo? Le questioni sul PNRR, il dossier sui fondi europei, scrive Federico Fubini. Il PNRR è rallentato da 80.000 mini appalti, quindi l'Ucraina, festa del 9 maggio, Zelensky sfida Putin, celebro l'Europa. Intanto la Farnesina dice agli italiani di andare via. Da Foggia la cronaca nerissima dell'omicidio di una ragazzina, Jessica, il fratellino nascosto dal divano, il video ora è virale. La storia è quella di un bambino di 5 anni, insomma l'avrete sicuramente sentita, che si è nascosto dietro il divano del soggiorno mentre il padre accoltellava a morte la sorella, intervenuta per difendere la madre, riuscendo così a, a salvarsi. Poi allora c'è questa vicenda, questo cold case del 1975, addirittura si parla del sequestro gancia avvenuto sulle colline nei pressi di Alessandria il 5 giugno 1975 da parte delle Brigate Rosse. È scomparsa la sentenza, scrive Giovanni Bianconi. E infine, visto che poi insomma bisogna anche dare un po' di circenses e poi insomma pure fra una cattiva notizia e l'altra ci vuole qualcosa per alleggerire, la grossa fotonotizia del giorno del Corriere della Sera è per niente proprio di meno che Meghan Markle ritratta mentre fa trekking in California. Meghan trekking in California, le vite parallele dei Windsor, a passeggio con i gioielli di Diana e senza Harry, quindi non solo con i gioielli di quella che sarebbe stata la suocera, ma pure senza il marito, ci illustra il Corriere Repubblica. Anche qui si apre con le riforme, riforme al buio. Oggi il tavolo a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni intende solo ascoltare le proposte delle opposizioni, serve un legame diretto tra governo ed elettori. L'abbiamo già sentita questa e più volte, in alcuni casi l'abbiamo anche sentita male. Comunque, sarà il primo confronto con Schlein, ma il PD è diviso sui colloqui. Anche qui diciamo non mi pare proprio una cosa molto originale. La Premier cerca sponde con Conte e con il terzo polo. E poi abbia sulla Rai Fuortes si dimette, da Fazio a da Milano, le star a rischio fuoco. Oddio, diciamo, definire star della TV da Milano ci vuole un po' di coraggio, però in fondo è sempre un ex del gruppo Gedi, quindi dici una mano lava l'altra. Poi la fotonotizia del giorno per Repubblica è di ambito decisamente più serio rispetto alla fotonotizia del Corriere della Sera, perché a essere immortalata è Lee Jong-soo, che è l'ultima sopravvissuta delle decine e decine di migliaia, anzi centinaia di migliaia di donne coreane che ormai quasi 100 anni fa furono deportate in Giappone e costrette a prostituirsi per le truppe dell'esercito giapponese. Fu rapita a 14 anni dagli invasori. In Corea parla l'ultima schiava, voglio le scuse di Tokyo, poi se ne parla a pagina 15, ovviamente andremo a leggere anche l'articolo all'interno. Poi che cos'altro? Beh, anche qui abbiamo l'Ucraina, diciamo, più che la guerra a tenere banco è la celebrazione di oggi, perché il 9 maggio in Russia è il giorno in cui si festeggia la vittoria nella cosiddetta Grande Guerra Patriottica, peraltro che sarà festeggiata in tono molto minore quest'anno, almeno da quello che è stato annunciato. Mosca celebra la vittoria del 45, ma Kiev sarà festa dell'Europa. Poi ci informa Paolo Mastrolilli che l'internazionale dei conservatori più vicini a Trump, alcuni apertamente filorussi, si è riunita a Budapest. L'Italia era presente nel programma con almeno 5 partecipanti, fra cui Francesco Giubilei, che non ricordo se sia Lega o Fratelli d'Italia, ma insomma c'erano sia dell'uno sia dell'altro. Poi poi ancora estrema destra, ma stavolta in Cile. Qui ne scrive Daniele Mastro Giacomo, beffa in Cile, l'estrema destra riscriverà la carta costituzionale cilena. E ancora si parla dei BTP formato famiglia per frenare l'effetto BCE, detta così, insomma, una cosa sembra un po' uno scioglilingua, ma insomma si parla di buoni del tesoro organizzati in maniera tale da ridurre gli effetti dello stop all'acquisto dei buoni del tesoro e dei titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea. E poi abbiamo Luigi Manconi che ci parla del partito dell'Orsa, JJ4, dall'Orsa alla Maga, l'innocenza oscura degli smarriti, scrive Luigi Manconi. Come sempre da leggere, con Manconi chiudiamo la lettura di Repubblica e passiamo al Manifesto. Anche qui si apre con le riforme, ma diciamo da una visuale come dire, diversa rispetto a quanto abbiamo letto finora, anche diciamo iconograficamente, perché la foto è la foto ritrae Gianni Morandi che ieri era presente proprio nell'aula del Senato, ha cantato qualche canzone, ha fatto una breve prolusione. Il gran ballo, scrive il Manifesto. Il Senato si fa la festa di 75 anni invitando Morandi a cantare nell'aula. Si festeggia anche il compleanno della Costituzione che Meloni minaccia di cambiare da sola. Vorrei una riforma condivisa, ma vada avanti comunque. Oggi riceve le opposizioni una sfilata tattica. Il problema delle, vabbè, poi lo vedremo, insomma, delle riforme costituzionali è che se non si fanno con una maggioranza qualificata, come è noto, sì, si possono fare anche con una maggioranza semplice, cosa che avrebbe l'attuale governo, però lasciando poi facile spazio all'indizione di un referendum costituzionale sulle nuove norme. E i referendum costituzionali, diciamo, non vanno mai bene per chi come dire, in qualche modo forza troppo, e questo comunque la Meloni lo sa, a parte diciamo le spalate propagandistiche. Bisognerà vedere dove vorrà arrivare. Poi anche qua abbiamo il caso Fuortes, addio polemica alla RAI, l'amministratore delegato si dimette nonostante il decreto su misura, la strada per il San Carlo è in salita. E il caos del commissariamento per INPS e INAIL, quindi la dell'Ucraina abbiamo detto, un lungo reportage sulla guerra del Sudan negli occhi di chi fugge, a firma di Federica Iezzi. E con questo possiamo dichiarare conclusa anche la lettura della prima pagina del Manifesto. Vediamo un po' che dice Avvenire. Avvenire apre con la guerra, quindi sceglie di non aprire come hanno fatto gli altri giornali, almeno fino ad ora, con le riforme istituzionali, anzi diciamo le ipotesi, perché poi siamo ancora in una fase embrionale a dir tanto. Gli attacchi di morte, le speranze di dialogo, pesantissimi raid russi su Kiev e Odessa, la Cina prova a tessere la tela diplomatica, in Ucraina il 9 maggio diventa festa dell'Europa, in Italia il movimento pacifista continua la mobilitazione. Poi abbiamo, Avvenire ricorda la storica visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento 30 anni fa. Abbiamo una breve ma molto interessante notizia di carattere giudiziario. La consulta ha stabilito che una condanna per reati lievi non basta a negare il rinnovo del permesso di soggiorno senza una valutazione del questore. La consulta boccia così l'automatismo finora in, in vigore. Poi vabbè, anche qui poi si prosegue con le riforme istituzionali. Anche su Avvenire si parla del, dell'omicidio di Foggia, le violenze alle donne, ma anche quello che accade agli, agli orfani, succede a un minore ogni tre giorni, e con tutto quello che poi può, tutto questo può costituire per il proseguimento della, della vita di una giovanissima, un giovanissimo che si trova a affrontare una situazione del, del genere. E poi mi pare anche basta per quanto riguarda Avvenire. E il Messaggero apre sui medici, qui anche qui una apertura diciamo non, non in linea con il mood della mattinata. Medici in fuga, in corsia arrivano i neolaureati. Sia gli specializzandi orari ridotti, piano contro le dimissioni. Poi vabbè, abbiamo pure qua la, il BTP valore per le famiglie, i paletti del governo sulle riforme, anche qui Foggia con l'assassinio della figlia che voleva uccidere anche il fratellino. E basta, c'è un po' di cronaca con, la, con, il, con un pullman finito in un burrone a Ravello, è morto l'autista, aveva appena finito di scaricare una comitiva, altrimenti il bilancio sarebbe stato purtroppo ben più grave. Allora, così la prima pagina del Messaggero, poi che cos'altro abbiamo? Vabbè, la, i giornali di destra, Libero parla dello scippo del mattone, del PD che attacca la casa, un grande classico. Il Giornale riprende la... la breve che abbiamo visto su Avvenire, il permesso di soggiorno anche ai delinquenti, e poi pure La Verità attacca chi mette tasse sulla, sulla casa, vabbè, insomma un po' grandi, grandi classici. Che cos'altro possiamo, possiamo segnalare? Vabbè, il Domani dice che non quelle de, quella della Meloni, quello della Meloni è tutto fumo, fumo negli occhi. E il Riformista non ci offre molto dal punto di vista dei temi che gli erano cari, ovvero sia la, la giustizia. Peraltro, diciamo, siamo in attesa della, della nuova avventura editoriale di Sansonetti, che del Riformista è stato un direttore fino a pochissimi, pochissimi giorni fa. E vedremo insomma se continuerà anche sulla nuova unità tutte le battaglie sulla giustizia che erano state fatte dalle colonne del, del Riformista, che poi piaccia o meno. E allora ci resta il Dubbio, il giornale delle, il quotidiano delle, dell'Unione delle, delle Camere Penali, che apre con l'Iran impiccati sulla pubblica piazza perché avevano offeso Allah. E poi non in realtà non c'è molto altro, perché ci sono tutta una serie di questioni di carattere tecnico. Prima di chiudere, però, non si può non segnalare il pezzo molto divertente di Francesco D'Amato su Berlusconi, Il miracolo del cavaliere, oscura anche Re Carlo III e commuove tutti tranne Travaglio. Vabbè, ma non si può volere tutto dalla vita. Allora, 8:51, direi che con il dubbio possiamo dichiarare chiusa la prima parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata alle prime pagine. Ci prendiamo come sempre un breve intermezzo musicale e poi, visto che ormai siamo tutti diciamo impazziti per lo scudetto, con un pezzo partenopeo poi si prosegue subito dopo con gli articoli all'interno dei quotidiani.
Piscator, non lo rincresce, ma Saniella sa magna un pesce, ma Saniella sa magna un pesce.
Vai la suppa d'ovicere, chi sto pesce aspetta a me, tutta a me e niente a te, così ad assa copa va, chi sto pesce dopo un bignà.
Scugnizza, stracciata e fotente, ma Saniella sa magna e sa mente, ma Saniella sa magna e sa mente.
Bene, subito vice resta, sa mente aspetta a me, tutta a me niente a te, qua sa mente tutto in grazia e da metta nata d'azza. Salute, fratello, la pizza, ma Saniella sa vesta scugnizza.
Senza rezzo e senza più parte, fanno vuta marrone nell'arc, fanno vuta marrone nell'arc.
Beh, non prima ti ho visto, resta marrone, aspetta a me, tutta a me e niente a te, che spiatassa pomata terna, o vai su da togli un perna. Allo te, sarà di turbienta, ma Saniella sa vesta pugliente. Diceremo fai d'occista, songo peggio come un rista, io ma sono una patentista, e quanti riema Saniella, fai marella Sara Chiella.
Salute, la ristorazione, ma Saniella sa bella lione.
Si è sparata un cannone, asciuta pazza lo padron, oggi ci ha lasciato un pane, ma non sai dire di mano.
Allora, per la primavera, ma Saniella sa vesta bandera.
C'ho subito dice re, si ne vuole io e te, pazzia ma su queste te, si risponde a chi ti invita, da già cosa renato vostrina.
Allo te, per entrare niente, ma sognendo questa partita.
Puro papà lo sputa in faccia.
Tu vestita fa paura, ma Saniella si spoglia nure, a Maronna non c'è natura, o si acaba un guerra c'è l'assa, a così fa valluta ma tassa.
Al tempo le vinra l'assa, ma se ne è l'attuta la bassa.
Allora, 9-2 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Abbiamo avuto anche il nostro momento etno folk con la nuova compagnia di canto popolare. Detto questo, però, possiamo andare a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa, gli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo col Corriere della Sera che, come abbiamo visto anche altre testate, diciamo, apre sulle riforme istituzionali, prossime venture, chi lo sa. Di sicuro se ne parla, poi quanto siano effettivamente praticabili è tutto da vedere. Però diciamo oggi è il giorno per le dichiarazioni roboanti. Allora sul Corriere abbiamo la Meloni che dice le riforme in ogni caso, la carta del premierato. Sulla formula il governo potrebbe avere il sì del terzo polo. Oggi gli incontri con le minoranze. Diciamo gioco abbastanza facile, Roberto Grassi nella stessa pagina a parlare di bicamerali, referendum e altre manovre, il patto che non è mai nato perché finora nessuno ha cambiato davvero la carta e diciamo le poche modifiche che ci sono state. Nella maggior parte dei casi, se non ci fossero state, probabilmente era meglio. Poi l'altra grande questione interna è quella relativa alle dimissioni di Fuortes dalla carica di amministratore delegato della RAI. Fuortes si dimette dalla RAI, non ci sono più le condizioni sulla mia figura, scontro politico, denuncia lui, è una scelta sua, ribatte la Premier, da noi nessuna richiesta, avremmo qualche dubbio. E che cosa accadrà in Rai? Al vertice adesso si attende il tandem formato da Roberto Sergio, direttore di Rai Radio, che dovrebbe essere il nuovo amministratore delegato, e Giampaolo Rossi, che il Corriere dà in pole position per diventare il prossimo direttore generale. E poi ovviamente tutti a parlare di Pino Insegno, che in qualche modo dovrebbe essere il volto nuovo della RAI, nuovo insomma si va per dire, diciamo il ragazzo immagine della RAI meloniana, ecco, mettiamola in questo modo. Intanto il Movimento 5 Stelle alza la posta dopo l'appoggio a Fratelli d'Italia e Fazio va verso l'addio. Questo è un po' il quadro. Poi sempre su queste questioni che sono noiosissime, per carità, però vanno in qualche modo seguite, dalla RAI alla Guardia di Finanza, qui siamo a pagina 6, l'accordo più vicino rimane il favorito Andrea De Gennaro, o fratello del forse più noto Gianni. Oggi l'avvicendamento al vertice con Zafarana, che è stato comandante generale della Guardia di Finanza e da oggi è il nuovo presidente di ENI. Questo è un po' il risico. Arrivati a pagina 8 abbiamo le altre notizie. Si comincia con gli esteri, la guerra in Ucraina, uno sciame di droni sui cieli ucraini e Zelensky cambia la festa del 9 maggio, è il giorno dell'Europa, dice il presidente. L'ambasciata italiana rinnova l'invito a lasciare Kiev. C'è un reportage da Melitopol, deportazioni e violenze, l'inferno di Melitopol dove i russi sono in fuga, code verso la Crimea, nell'aria scarseggia anche la benzina. E poi da Mosca l'inviato Marco Imarisi, oggi si celebra la parata di fronte al Cremlino, come detto in versione è decisamente più morigerata rispetto al passato, vittoria tra le paure, Putin abbassa il tono della celebrazione russa, oggi parata ridotta, pochi leader, il clima è cambiato e lo zar ha paura dell'effetto verità sulle cifre autentiche dei caduti nel conflitto. Sempre esteri, Israele invia il ministro estremista e l'Unione Europea cancella il ricevimento, qui siamo a pagina 11, vergogna, dice Ben Gvir, la replica no a chi calpesta i valori fondanti dell'Unione. Ben Gvir sarebbe il ministro di estrema destra, Itamar Ben Gvir, che avrebbe dovuto partecipare a un incontro annuale organizzato dai rappresentanti europei a Tel Aviv. L'evento è stato annullato da parte dell'Unione Europea in polemica con le posizioni dell'alleato di Netanyahu. E poi che cos'altro sul Corriere, non è che ci sia moltissimo, la protesta delle tende degli universitari e delle universitarie che protestano contro il caro affitti dopo Milano arriva a Roma, qui siamo a pagina 18, i ragazzi delle tende, caro affitti, la protesta degli universitari si estende da Milano a Roma, ormai la situazione è insostenibile. Un piano per calmierare i prezzi, annuncia la Bernini. E anche qui diciamo, ne abbiamo sentite parecchie. E poi sulle cronache penso che possiamo concludere qui. All'interno segnaliamo e a pagina 28 la campagna dell'AMREF, anzi la campagna dell'Unione Europea in realtà in collaborazione con AMREF contro l'infibulazione. La campagna AMREF contro una prassi antica e cruenta tramite l'aiuto di chi la praticava. 500.000 bambini ancora a rischio. E da noi intanto parte il piano P-Act, ne abbiamo parlato anche qui per radio, anche se diciamo, qua il focus è sul Kenya, in particolare noi ne parlammo con particolare attenzione riguardo l'Eritrea, ma insomma è una questione che purtroppo riguarda ancora diversi paesi e centinaia di migliaia di bambini o di adolescenti. Comunque, così il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, anche qui si apre con la Meloni al red carpet delle riforme, ho il mandato, le faccio comunque. La Presidente del Consiglio oggi avvia a Palazzo Chigi le cosiddette consultazioni con le forze politiche di opposizione. L'avviso dal comizio di Ancona con Salvini e Tajani pronti a condividere ma niente dilazioni. Il travaglio dei Dem e in retroscena che leggiamo a pagina 10 parlano di una premier che cerca sponde con Conte e Terzo Polo, il tentativo di isolare Schlein. Beh, che se però, diciamo, a questo punto fosse l'unica che si oppone a un tentativo di riforme costituzionali, istituzionali, fatte da un pastrocchio formato dalla destra di governo, 5 Stelle e Terzo Polo, avrebbe tutto da guadagnare, probabilmente. Comunque, non sono affari nostri. Si preannuncia carico di tensioni il primo faccia a faccia con la neosegretaria Demma. Sullo sfondo l'opzione referendum. Poi anche qui c'è molta attenzione per la RAI. Fuortes lascia, il suo approdo al San Carlo resta un'incognita. Anche qui abbiamo i retroscena che vedono Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, protagonisti dello spoil system meloniano, indirizzati verso le cariche di amministratore delegato e direttore generale. E poi anche qui c'è l'attenzione su i possibili epurati. Da Fazio a Da Milano, Star a rischio epurazione, Amadeus dimezzato, il conduttore potrebbe perdere la direzione artistica di Sanremo, nel mirino anche Lucia Annunziata dopo il botta e risposta con la ministra Roccella. Vabbè, vedremo un po'. Poi da segnalare abbiamo sicuramente il caso dei 5 italiani di Lega e Fratelli d'Italia al vertice dei trampiani, anche un consigliere del ministro Sangiuliano al vertice di Budapest aperto da Orbán con un no all'immigrazione e alle politiche di genere. La partecipazione dei suoi alleati, scrive Paolo Mastrolilli a pagina 11, può creare imbarazzo alla Meloni in vista del suo viaggio negli Stati Uniti d'America. Poi anche Repubblica parla di Ben-Gvir, gli dedica molto spazio. L'Europa cancella la festa in Israele, Ben-Gvir è lontano dai nostri valori, la missione europea annulla il ricevimento diplomatico per non offrire un podio al ministro della sicurezza, ministro che viene ritratto nella stessa pagina, il super ministro dell'estrema destra, dalle 50 accuse per sedizione alla politica della tolleranza zero. 46 anni e una vita di militanza contro i palestinesi, l'uomo forte di Netanyahu divide anche Israele. E poi ancora estrema destra in Cile. Qui siamo a pagina 14, beffa in Cile, sarà l'estrema destra a riscrivere la carta di Pinochet. José Antonio Kast, figlio di un nazista nostalgico della dittatura ed ex candidato presidenziale per il Partito Repubblicano, capitalizza su sicurezza e migranti e sconfigge il presidente progressista Boric alle elezioni per la scelta dei 50 consiglieri che formeranno i 100 saggi incaricati di scrivere la nuova Costituzione. Insomma, è andata abbastanza male in Cile. Poi c'è la Corea, con quella che, lo ricordiamo, è la foto notizia del giorno per la prima pagina di Repubblica. L'ultima donna di conforto, stiamo parlando di Corea del Sud, a 94 anni aspetto le scuse per gli stupri giapponesi. Lee Yeon-soo nel 1943 a 14 anni fu rapita dai nipponici e costretta a prostituirsi nelle basi dei kamikaze. Ancora oggi chiede giustizia, ci sono due foto con con lei da ragazza, e oggi peraltro in ottima forma parrebbe, è fra le poche sopravvissute ed è l'unica purtroppo che riesce ancora a raccontare. In questi giorni, dice lei, il premier giapponese Kishida è a Seoul, fra l'altro in incontri molto importanti e molto rilevanti, ma le sue parole non bastano alle vittime. E le vittime vogliono che gli stupri giapponesi vengano menzionati nei libri di storia nipponici. La signora lì, fra l'altro, ha trovato, come tante altre del resto, ed è perfettamente comprensibile, il coraggio di parlare degli abusi e di battersi contro Tokyo solo negli anni 90. Attualmente Corea del Sud e Giappone sono alleati, si sono riavvicinati contro la comune minaccia cinese, ma i crimini di guerra prima e durante la seconda guerra mondiale, perché poi l'occupazione della Corea da parte giapponese è cominciata nel 1910, quei crimini di guerra restano ancora tema di tensione. Poi mi pare che anche qui non ci sia più molto altro da segnalare. E Biani ricorda a pagina 27 l'anniversario di Peppino Impastato, 9 maggio 1978, e con questo possiamo chiudere la lettura di Repubblica e andare adesso sulle colonne del Manifesto. Allora, anche per quanto riguarda il Manifesto, si apre con le riforme istituzionali, tema appunto che genera sempre molte parole, di concreto spesso poco. Comunque c'è un'interessante intervista all'ex presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri, che dice: è un vertice non opportuno quello di oggi, non si parla così della carta, non vanno riviste le regole per il costituzionalista, ma attuate in realtà, a cominciare da quella sui partiti politici. La riunione di oggi mi conferma, nota Silvestri, nell'opinione che da almeno 30 anni si discute di riforme costituzionali per non parlare dei problemi di indirizzo politico. In ogni caso, se proprio si vuole parlare di Costituzione, lo si faccia almeno nella sede propria. Un'altra bicamerale, per carità, questo paese ha già avuto i costituenti, non ci servono i ricostituenti. E poi sul semipresidenzialismo di cui si parla adesso, dice: l'elezione diretta del Presidente della Repubblica ne farebbe inevitabilmente un organo di indirizzo politico sostenuto dal consenso degli elettori, ragion per cui sarebbe certa l'entrata in rotta di collisione con il governo, si troverebbero in concorrenza sulla linea di indirizzo politico. Allora, l'elezione diretta, che potrebbe essere un'alternativa del Presidente del Consiglio, e lui risponde: anche questa novità sarebbe estremamente dannosa per il nostro paese, in questo caso ci troveremmo evidentemente di fronte a una forma di irrigidimento autoritario, all'accentramento dei poteri in una sola persona. I governi sono deboli, chiosa Silvestri, perché è debole il sistema politico, una debolezza che dipende dalla scomparsa dei partiti politici, oggi ridotti a aggregazioni di fedeli attorno a capi e capetti. Il nostro sistema ha perso l'anima del potere democratico, e c'è l'indirizzo politico concordato tra governo e Parlamento. Senza questo indirizzo politico che i partiti preparano, qualunque governo sarà sempre debole, perché preda di gruppi che cercano di soddisfare interessi particolari. Bisognerebbe fare finalmente la legge sui partiti politici, che aspettiamo da 70 anni, e attuare l'articolo 49 della Costituzione, perché diventi concreto il diritto di tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Basta una legge ordinaria, non c'è bisogno di riforme costituzionali. Infine, della proposta di nuova assemblea costituente, cosa pensa? Tutto il male possibile. Le costituenti sono figlie di grandi eventi storici, come la nostra, o della tragica e gloriosa vicenda della Resistenza. Non possiamo mica ricrearla in vitro per far partire un mulino, di parole. Così il professor Silvestri. Poi abbiamo il gran ballo dello spoil system, con Fuortes che lascia e accusa, è già pronta la successione, le reazioni della politica, i 5 Stelle pronti a sedersi al tavolo della riforma TV. E ancora Massimo Franchi ci parla del testo ancora in alto mare per quanto riguarda INPS e INAIL. Il decreto è folle, il commissario non c'è, il testo pieno di incoerenze e forzature è ancora a Palazzo Chigi per modifica, intanto i tempi si allungano, i membri dei consigli di amministrazione traslati al comitato di vigilanza, da controllati a controllori. Beh sì, se non è folle questo, non si vede che cosa possa esserlo. Che cos'altro abbiamo anche qui? La protesta delle tende, però qui siamo su Milano, emergenza affitti per gli studenti, il privato ci guadagna. E ancora il Sudan, il reportage da Khartoum di Federica Iezzi, via dalla guerra di Khartoum con la propria vita in uno zaino, il Sudan martoriato dai combattimenti, mentre a Jeddah si tratta, per Jeddah in Arabia Saudita, si tratta per un cessate il fuoco. Dalla Sardegna la notizia di un militante di Stop RVM che andrà a processo per diffamazione da giovedì prossimo. Abbiamo abbondantemente parlato di questa vicenda e questa mobilitazione. E poi l'ennesima strage di massa negli Stati Uniti, in particolare in Texas, negli USA strage infinita, due omicidi di massa suprematisti in Texas, una sparatoria in un centro commerciale fa 9 vittime, il giorno dopo un uomo lancia il suo SUV contro dei migranti venezuelani, 7 morti. E che cos'altro? Sicuramente la dobbiamo non possiamo non citare nella pagina delle culture il ritorno sul grande schermo, ed è veramente uno spettacolo, di uno dei capolavori di Martin Scorsese, probabilmente i capolavori del cinema di ogni tempo, Toro Scatenato, che torna in versione restaurata al cinema. Ne parla Giona Nazzara a pagina 15, il ring di Scorsese, una lotta esistenziale tra violenza e grazia, Toro Scatenato torna in sala per la prima volta in 4K. Sceneggiatura di Paul Schrader, De Niro si era innamorato della storia di Jack LaMotta, oggi è un classico ma costò quasi la carriera al regista. In ultima pagina il Cile, la carta vira sul nero, i neofascisti di Cast trionfano nelle elezioni dell'Assemblea Costituente, con la destra tradizionale hanno la maggioranza assoluta, alla sinistra solo 17 seggi, fuori la Concertación.
Hit the road, Jay, won't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay, won't you come back no more. Hit the road, Jay, won't you come back. Sold a woman that I've ever seen, I guess if you say so, and gonna have to pack my things and go. Hit the road, Jay, won't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay, won't you come back no more. What you say? Hit the road, Jay, won't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay, won't you come back no more. We'll be right back. won't you come back no more? What you say is Rojack, and won't you come back no more, no more, no more, no more? It's Rojack, won't you come back no more? Oh, baby, listen, baby, don't you dream it days away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you talk, 'cause that's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. I guess if you say so, gonna have to pack my things and go. It Rojack, won't you come back no more, no more, no more, no more? It Rojack, won't you come back no more? It Rojack, won't you come back no more? Won't you come back? Won't you come back no more? Won't you come back? Won't you come back no more?
Allora, 9:22, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, proseguiamo la nostra rassegna stampa mattutina. Dalle colonne del Manifesto ci trasferiamo a quelle di Avvenire. Allora, Avvenire è, al contrario degli altri quotidiani che abbiamo avuto modo di vedere finora, non apre su riforme istituzionali o qualsiasi cosa uscirà fuori da questa improvvida riunione pomeridiana, ma apre sulla guerra in Ucraina. Ma prima che sulla guerra e sugli eventi bellici, si apre con la si apre con le questioni diplomatiche, in particolare per quanto concerne diciamo il protagonismo della Cina e soprattutto diciamo una serie di nuove nuovi contatti sino statunitensi che potrebbero voler significare qualcosa. C'è una grande foto di Joe Biden che stringe la mano a Xi Jinping, una foto ripresa dal vertice di Bali dello scorso 14 novembre. E il titolo è: la Cina rilancia la tela diplomatica. Imperativo stabilizzare le relazioni con gli USA. Per Kissinger ci saranno negoziati per Kiev entro la fine dell'anno. Il ministro degli esteri Cin in missione in Germania, Francia e Norvegia, ma l'Unione Europea studia sanzioni contro imprese cinesi. E poi ancora, il Dragone ospiterà il primo vertice con i leader di 5 ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, cioè quelle in Stan, Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Kirghizistan e l'ultima non mi ricordo mai, che è una regione storicamente sotto l'influenza russa, e non crediamo insomma che dalle parti del Cremlino siano molto felici per questo. Il summit si terrà nella città di Xi'an, punto di partenza dell'antica via della seta. Qui, questo per quanto riguarda diciamo l'ambito diplomatico. Per quanto riguarda invece la situazione sul campo, il titolo della pagina successiva di Nello Scavo è abbastanza esplicativo. Mosca bombarda la Croce Rossa, non è un modo di dire. Raid su Odessa, civili nel mirino, maxi offensiva russa alla vigilia del giorno della vittoria che il Cremlino celebrerà in sordina. Prigozhin ci ripensa. Resteremo a Bakhmut, abbiamo già iniziato a ricevere le munizioni richieste, oggi la von der Leyen a Kiev. Colpito il deposito della principale agenzia umanitaria a Odessa, una persona è morta nell'attacco e due i feriti. Missili e droni killer hanno distrutto una ventina di abitazioni. Poi diciamo le altre questioni le abbiamo già ampiamente affrontate nel corso della lettura dei giornali precedenti. Sicuramente va segnalato, ne parlano anche altri, però Avvenire è sicuramente il quotidiano che affronta con più attenzione la vicenda, il pronunciamento della consulta sulla possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno in caso di reati lievi. Immigrati con reato lieve il permesso si può rinnovare. La consulta ha dichiarato illegittima la norma che rendeva automatico il respingimento delle domande di condannati per fattispecie come la vendita di prodotti contraffatti, cioè per quelli che vengono trovati a vendere borse o magliette per strada. Adesso sarà il questore a decidere in base alla pericolosità sociale, che è abbastanza blanda. Va segnalata, diciamo, la fattispecie, perché poi sicuramente nella giornata di oggi in televisione o su altri giornali, ma l'abbiamo visto anche nella lettura delle prime pagine dei giornali di destra, troverete titoli del tipo i delinquenti a casa nostra, di libertà di delinquere. Ecco, non è così. Ovviamente. Per i giudici costituzionali i due articoli del testo unico del 98 sono in contrasto con il principio di proporzionalità. Era stato il Consiglio di Stato a sollevare due questioni di costituzionalità. E poi abbiamo il canale di Sicilia, naufragio in Tunisia, 14 i corpi recuperati, mentre a Lampedusa è corsa a svuotare l'hotspot. Quindi ancora gli esteri, in Texas è fine settimana di sangue e odio contro gli immigrati. 8 persone sono state uccise a colpi di fucile d'assalto da un uomo con simpatie neonaziste, altre 8 falciate all'esterno di un centro cattolico da un'auto alla cui guida c'era un cittadino con trascorsi razzisti. Pistole libere e pressione al confine, un mix esplosivo. A maggio sono già 200 le sparatorie di massa che si sono verificate negli Stati Uniti quest'anno, secondo quanto riporta l'associazione Gun Violence Archive. E questo è quanto. Poi abbiamo le brevi con la Turchia, dove in 13 finiscono in cella per l'attacco all'opposizione domenica scorsa, un appuntamento elettorale dell'opposizione a Erzurum, nell'est del paese, è stato attaccato con pietre e sassi. In Iran gli ayatollah impiccano due persone accusate di blasfemia per insulti contro l'Islam sui social media. L'anno scorso, ci ricorda Amnesty International, 582 persone sono state messe a morte in Iran, il record dal 2015, oltre 200 in più rispetto alle 333 impiccagioni registrate l'anno prima. Poi per quanto riguarda l'economia, abbiamo un approfondimento sull'auto elettrica, pagina 17, auto elettrica, Salvini attacca, ma la rete è in forte crescita. Invece di consegnarci alla Cina, l'Europa lasci liberi i singoli paesi di scegliere con quale tecnologia arrivare al traguardo della transizione ecologica, dice il ministro. E però è record di colonnine che sono raddoppiate in 2 anni, oggi in Italia sono quasi, sono oltre 41.000. Così la lettura di Avvenire. Passiamo al Messaggero. E qua siamo già in apertura a tutta riforma. C'è pure una lunga intervista a Sabino Cassese, grande esperto di diritto amministrativo e grande costituzionalista, anche diciamo da mass media, che parla della necessità di rinnovare il concetto di merito. Poi cosa c'entri effettivamente questo con le riforme istituzionali è tutto un po' da verificare, ma è quel contesto in cui si parla di tutto, basta che non si parli del, come diceva l'altro professore di diritto costituzionale, di indirizzo politico. Poi prosegue la battaglia del Messaggero contro l'autonomia differenziata, se ne parla a pagina 5, sull'autonomia alto là dei prof, 65.000 firme per fermarla, quorum per il disegno di legge di iniziativa popolare che dovrà essere dal Senato, dovrà essere esaminato dal Senato. Gli obiettivi sono una clausola di supremazia per lo Stato e limiti per le materie alle regioni. E il timore dei sindacati, che hanno appoggiato la proposta di una spaccatura nell'istruzione, ma Calderoli tira dritto, oggi prima riunione del comitato sui livelli essenziali delle prestazioni. Poi che cos'altro? Vabbè, c'è Morandi al Senato. E mi pare che non ci sia granché da aggiungere per quel che concerne le cronache nazionali. E allora, terminate le cronache nazionali, possiamo andare a concludere anche noi con le cronache locali. Iniziamo proprio dal Messaggero. Il Messaggero, la cronaca romana del Messaggero, oggi parte con i nuovi varchi per la ZTL, la fascia verde, insomma, chiamarla ZTL forse è riduttivo, che appunto dovrebbe interessare tutti i veicoli, leggo, a benzina Euro 0, 1 e 2, diesel Euro 1, 2 e 3. E poi dal 1 novembre i diesel Euro 4 e la benzina Euro 3. Da Talenti al Tuscolano arrivano i nuovi varchi, le proteste dei residenti, proseguono i lavori nei quartieri e a novembre saranno accese le telecamere. I dubbi della maggioranza sulla stretta, c'è chi preme per rinviare il provvedimento. Poi vabbè, l'ATAC con le troppe ferie arretrate dei lavoratori dell'ATAC. Quindi il censimento del patrimonio comunale, a pagina 32, gli immobili dimenticati, 1 su 3 invisibili, il comune corre ai ripari, è in corso il censimento di tutte le proprietà del comune che poi verranno inserite su Atlante, il nuovo portale presentato ieri. Dalle scuole alle case sono circa 30.000 le strutture che non sono mai state catalogate, il database sarà realizzato in collaborazione con l'Università La Sapienza, Tor Vergata e Roma 3. E poi mi pare che vabbè, un po' di cronaca nera qua e là, in particolare la stazione Termini, che è nell'occhio dell'attenzione, e poi i sempre leggendari furbetti del reddito di cittadinanza, tema che ha sempre molta presa sui giornali e moltissima presa sul Messaggero. Per quanto riguarda Repubblica, abbiamo l'apertura su quella che viene definita la città delle case invendute. Nella capitale delle case invendute, 14.000 romani aspettano un tetto. Il paradosso dell'urbe: 162.000 abitazioni vuote a causa della speculazione edilizia e di un mercato folle. Nel frattempo, migliaia di famiglie attendono un alloggio popolare da anni. Sono 3.000 i casi gravi. Oddio, questa è una vicenda che è una situazione che è così da sempre. Bene Repubblica che se ne è accorta, però insomma non è che sia proprio una novità. Fra l'altro è un caso probabilmente unico nel mondo occidentale, perché non esiste capitale europea al mondo in cui si abbia una percentuale di case, di appartamenti sfitti che arriva al 10% ufficiale. Poi sappiamo che in realtà nella pratica quella quota si deve abbassare, però anche fosse 8-7% del totale, è comunque un numero molto molto rilevante. A Londra o a Parigi il numero di case sfitte credo che sia molto molto inferiore all'1%. Comunque è sempre la solita questione di dover mettere mano in qualche modo al mercato, però o non lo si può fare o non lo si vuole fare, o soprattutto non lo si sa fare, non si riesce a farlo, e quindi si tengono queste situazioni, come dire, curiose. Poi anche su Repubblica Roma c'è il censimento dei 30.000 immobili fantasma del comune da parte dell'assessore Zevi, e anche qui, sempre in questa pagina in cui si parla un po' di tutte le varie varianti della questione abitare, intenda la Sapienza, protesta degli studenti contro il caro affitti. E poi non c'è molto altro, a parte la crociata anti-Mourinho di Repubblica Roma, che non ha lasciato da parte la crociata anti-Gualtieri, adesso l'ha sostituita con la crociata anti-Mourinho. L'importante è che abbiano una crociata da fare. E poi che c'è? La cronaca di Roma del Corriere della Sera, che invece si apre con le crepe nel viadotto di Corso Francia, vietato il transito ai mezzi pesanti. E ancora la denuncia da Villa Sciarra, dove è stato occupato l'edificio del portiere, abusivi segnalati da 9 mesi, nessun intervento. E vergogna. E poi anche qua il Campidoglio, che procede al censimento del suo patrimonio, e mi pare non ci sia molto molto altro. Allora sì, direi che anche col Corriere della Sera ci sono una serie di banalità su turisti, cronaca nera, eccetera eccetera, che possiamo anche risparmiarci. E allora, quando sono le 10:40 minuti primi, possiamo dichiarare conclusa la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi qualche piccolo approfondimento dei temi affrontati finora.